Radio Base presenta Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova. Marco Brioni ci porta alla scoperta di immagini ed emozioni. Raccontiamo alla radio le grandi storie dei fotografi.
Benvenuti alla 10ª puntata di Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova. Io sono Marco Brioni e dagli studi di Radio Base vi porterò in un viaggio fatto di immagini, ma soprattutto di storie. Oggi è tempo di bilanci, è l'ultima puntata del 2015, la 30ª dell'anno, che poi in realtà sono 33 se consideriamo le puntate doppie e le puntate speciali. Abbiamo deciso di dedicare questa 33ª puntata al nostro best of, le tre interviste più interessanti, che io ho ritenuto più interessanti, fatte nel 2015 e che vogliamo riproporvi. Ma prima di andarvele ad elencare, vogliamo ricordarvi che abbiamo realizzato una nuova app per farci sentire anche sui vostri smartphone. Basta digitare nella ricerca su App Store, Google Play e Windows Phone Radio Base, scritto tutto attaccato, e ovviamente selezionare Radio Base Mantova. Abbiamo poi rinnovato il sito, dal 1 di dicembre lo trovate online all'indirizzo www.radiobase.eu, c'è una nuova veste grafica molto intuitiva e andate a cercare poi anche la pagina di Mantova Eyes. Vi ricordo anche che per tenervi compagnia in tutto questo mese in cui non andremo in onda, ogni giorno sul nostro gruppo Facebook riproporremo le puntate, le 30 puntate che sono andate in onda nel 2015. A questo punto è arrivato il momento di presentare quello che è il mio best of. Cominciamo con l'intervista a Franco Pagetti, che abbiamo fatto nella primissima puntata di Mantova Eyes, era il lontano gennaio 2015, poi un'intervista incredibile con Jacob Aue Sobol, che abbiamo intercettato in Italia durante l'inaugurazione di una sua mostra a Milano, e poi l'intervista post WordPress Photo ad Alessia Glaviano, la giurata italiana del prestigioso premio. Quindi per quanto mi riguarda è davvero tutto, passo la palla a Marco Camilli con le interviste in registrata e poi ci sentiamo in chiusura di puntata per i saluti finali. Bentornati su Radio Base, eccoci in collegamento con Franco Pagetti, una delle colonne del fotogiornalismo italiano. Ciao Franco.
Ciao, buongiorno.
Oggi parliamo di Life Magazine. Tu hai lavorato per Time, quindi sei sicuramente adatto a parlare di editoria e giornalismo. Che cosa rappresenta l'epopea di Life per chi fa il tuo mestiere?
Rappresenta l'Eldorado. Rappresenta l'Eldorado, intendo da un punto di vista fotografico. Era il periodo in cui i giornali si potevano permettere di mandare i fotografi per coprire gli avvenimenti, e tutto era un avvenimento, c'era carenza di notizie, c'era carenza di immagini, un mondo completo, sembra di parlare di 2000 anni fa, invece parliamo di 70-80 anni fa.
Sono decisamente cambiate, insomma, le cose.
Eh sì, oggi c'è un'invasione di immagini di una quantità, poi sulla qualità ci sarebbe da discuterne per ore. Però c'è un'invasione di immagini veramente in termini numerici, non so, credo di aver letto che si scaricano 10 miliardi di immagini al giorno.
Qualcosa di incredibile.
Sì. E quindi si è letteralmente bombardati da immagini che non lo so fino a che punto la gente poi presta attenzione ancora, mentre le foto di Life sono state la mostra della Leica Gallery qui a Milano.
Sì, infatti oggi stiamo parlando proprio di questo.
Che però bisogna ringraziare anche un nome storico, guarda caso, un nome storico come la Leica fa una mostra di fotografi storici come quelli di Life, cioè Life era un po' l'Olimpo della fotografia, chi lavorava per Life si poteva definire seduto ai piedi di Zeus, ma arrivati in questo lavoro non si è mai, perché uno può azzeccare una fotografia e per caso, per fortuna, per coincidenze varie. Secondo me uno si può definire arrivato quando riesce ad acquisire una certa continuità produttiva e qualitativa.
Certo. E tu, Franco, sei stato in Iraq nel 2003 per conto di Time e hai lavorato anche con, diciamo, mostri sacri come James Nachtwey. Che cosa vuol dire lavorare per riviste di quel calibro o con giornalisti di quel calibro?
Vuol dire che ti vedi un treno passare davanti, devi prenderlo. Lo devi prendere, sai che hai pagato un biglietto perché ci sei lì, ovviamente, non è che...
Non hai rubato il posto a nessuno,
insomma. No, non vieni scelto per caso, fanno benissimo, certo, i loro conti. E sai che hai dei giudici severissimi che verificano il tuo lavoro, ma soprattutto verificano, io credo di aver cominciato a lavorare per Time perché Jim aveva parlato bene di me, insomma, di bene, certo, di me in termini, non perché sono simpatico, perché forse non lo sono.
No, ma lo sei anche, però probabilmente per le qualità.
Per come mi muovevo, per la dedizione che dedicavo al mio lavoro,
certo,
e la passione. E quindi sali su questo treno e sai che seduti i tuoi vicini di banco sono dei giudici molto severi e con una grande esperienza, che ti chiedono tanto, ti danno tanto, ma ti chiedono tanto.
Certo, e parliamo di fotogiornalismo di oggi. Facendo una battuta, mi dicevi che cosa dici a un ragazzo quando viene da te per chiederti: io voglio fare questo mestiere, cosa devo fare?
Sì, io gli chiedo sempre: fammi vedere il 740 di tuo padre.
Questo è indicativo.
Che in parte è una battuta, mi riferisco, questa battuta è molto riferita, devo dire, all'Italia.
Certo. Che differenze riscontri tra l'Italia e il resto del mondo?
C'è una serietà sulla fotografia. L'Italia, la fotografia non esiste. Ci sono tantissimi fotografi bravi in Italia, molto bravi. Però per riuscire in Italia devi emigrare, cioè, adesso non vorrei fare paragoni indegni, però è la fuga dei cervelli, è uguale.
Certo,
per lavorare in Italia devi andare fuori. Io lavoro pochissimo con i giornali italiani. Alex Maioli, che è uno dei più grandi fotografi al mondo, lavora pochissimo con i giornali italiani. Paolo Pellegrini lavora pochissimo con i giornali italiani, altri non me ne ricordo. Però c'è una situazione drammatica,
certo,
cioè, e soprattutto c'è una situazione drammatica. La drammaticità della situazione è dovuta alla velocità in cui le cose stanno cambiando. Se io penso che solo 15 anni fa spedivo le foto da Peshawar, dove ero, per Didi Repubblica,
sì,
e le spedivamo con se andava all'aeroporto si trovava qualcuno che tornasse in Italia o arrivasse in Europa e poi spedisse i rullini, questo 15 anni fa.
Sì, non 50, giustamente.
Esatto, e oggi invece, quando io lavoravo per Time a Baghdad o in Afghanistan, dove cavolo mi mandavano, ogni due settimane tu devi mandare le foto. Se poi lavori per il New York Times, ti devi mandare tutte le sere.
Certo. Franco, concludiamo con un piccolo appunto. Il 2014 è stato l'anno nero del fotogiornalismo. Sono morti tanti giornalisti, tanti fotogiornalisti nelle zone di guerra. Quali pensi possono essere le cause?
Che sono cambiate le guerre. Non sono più le guerre...
convenzionali.
La guerra è sempre una cosa brutta e negativa, però le guerre non hanno più il senso, così come fare il fotografo oggi ha perso l'aspetto romantico che aveva durante il periodo di Capa, Cartier-Bresson,
certo,
e così la guerra di oggi non è una guerra romantica o una guerra in cui i cadetti erano figli delle famiglie con tradizioni o c'erano dei valori o delle regole da rispettare. La guerra di oggi è una guerra di bande, è una guerra di guerriglia, una guerra di non di campi, non si parlerà mai più di balaclava o Waterloo o così via. Sono guerre di quartiere,
certo,
e quindi è diventato sempre più difficile. A questo aggiungici che, secondo il mio modesto parere, che c'è troppa ambizione nel voler apparire, nel voler fare i fotografi di guerra anziché fare le foto di guerra.
Ringraziamo Franco Pagetti, una delle colonne del fotogiornalismo italiano. Gli diamo sicuramente appuntamento a Mantova per venirci a trovare.
Quanto prima, grazie.
Arrivederci, ciao.
Arrivederci,
ciao,
grazie.
Ciao. Noi ci sentiamo tra poco, sempre ai microfoni di Radio Base con Mantova Eyes. Bentornati a Mantova Eyes, è per me un'incredibile emozione, un grande onore presentare il grandissimo fotografo danese Jacob Auwe Sobol. Good evening, Jacob.
Good evening.
Fine, thank you. Mi piacerebbe capire come ti sei avvicinato alla fotografia. È stato un colpo di fulmine o un lungo corteggiamento?
I think a mixture of both, maybe.
Direi che è stato un mix delle due cose. Mia madre era fotografa, mio nonno anche, quindi è come se ce l'avessi nel sangue. All'inizio pensavo che avrei fatto documentari, però per me era difficile essere parte di un team, e quando ho cominciato a fare fotografia ho visto che era più adatto al mio modo di lavorare, in quanto potevo uscire da solo ed era una soluzione molto più tranquilla senza tutte quelle persone intorno. Nel 2006 hai vissuto per un mese in Guatemala presso la famiglia Gomez Brito, da cui nasce l'omonimo lavoro che vince il World Press Photo nella categoria Daily Life Story. Cosa è cambiato da quel momento? Tutto è cambiato. In realtà la mia vita è cambiata molte volte e sono cambiati anche i miei rapporti con gli altri, perché ogni volta conoscevo molte persone con le quali stringevo forti legami di amicizia. Di conseguenza anche la mia fotografia è cambiata, visto che mi sentivo ispirato e toccato dalle persone che mi circondavano. Quindi sì, in questo senso molte cose sono cambiate nella mia vita e questo sicuramente si riflette sulle mie fotografie. Dal 2006 al 2008 hai vissuto a Tokyo e il frutto di quegli anni è stato Ai Tokyo, capolavoro editoriale con cui hai vinto il Leica European Publisher Award nel 2008. Come ci si approccia ad un progetto di questa portata?
È
stata come una storia d'amore. A quel tempo, nel 2005, stavo viaggiando in America e mi sono innamorato di una donna giapponese che studiava in America. E quando lei ha trovato lavoro a Tokyo, ho deciso di trasferirmi con lei. Quindi tutti i miei progetti che ho fatto durante questo periodo in cui ho vissuto lì sono come una grande storia d'amore, sì. Direi che il modo in cui ho fotografato Tokyo è stata una vera storia d'amore per me, non nel senso che fotografavo la mia ragazza, ma nel senso che esploravo la città ed entrando in contatto con le persone del luogo conoscevo meglio anche la mia ragazza, visto che lei era giapponese. Vivere in quella società era molto differente per me. Prima di andare a Tokyo avevo vissuto in Groenlandia, dove le case sono sempre aperte per tutti e ti senti come in una grande famiglia, mentre a Tokyo c'era molta più freddezza ed era molto più difficile avvicinarsi alle persone. Nel libro si parla sia di questa distanza e di questa vicinanza. Ho deciso che per uscire da questa solitudine che sentivo quando ero a Tokyo, dovevo prendere la macchina fotografica in mano e usarla come uno strumento per uscire allo scoperto e cominciare a comunicare con le persone ed incontrarle faccia a faccia. Arriviamo ad Arrivals and Departure, che ho avuto la fortuna di vedere a Cortona, un lavoro pazzesco realizzato durante un viaggio transiberiano da Mosca a Pechino. Riguardo a quel lavoro hai dichiarato di essere partito con un'idea, realizzare le storie dei passeggeri, ma di aver cambiato intenzione strada facendo. Vuoi raccontarci qualcosa di quegli incontri? Sì, ho cambiato l'idea di progetto durante il viaggio perché sul treno non c'era gente del luogo. Ho realizzato infatti che questi viaggiavano con treni locali e non sul famoso treno a lunga percorrenza. La popolazione russa semplicemente non usa quel treno e allora durante il viaggio transiberiano mi sono fermato nelle varie città per incontrare gli abitanti locali. Quindi in questo modo ho cercato di entrare in contatto con la gente, sia per esempio all'interno dell'albergo fotografando le coppie nelle hall, sia allo stesso tempo uscendo e fotografando per strada, avendo diversi incontri. Di conseguenza ho cercato di trovare un posto all'interno delle città che in qualche modo mi colpisse. Per fare questo ho cominciato ad ascoltare i miei sentimenti e quando sentivo una stretta allo stomaco seguivo queste sensazioni e provavo a creare il mio spazio nella città. Tu fai parte dell'agenzia Magnum. Se da un lato tanti fotografi puntano sulla documentazione, tu punti tanto sulle sensazioni, sulle emozioni e nelle tue fotografie gioca un ruolo fondamentale l'interpretazione. Vorrei capire quale possa essere la giusta formula per dosare oggettività e soggettività, reportage e interpretazione, se ne esiste uno.
what is the right? I don't think there's a right answer to anything. I mean,
non credo che ci sia una ricetta giusta. Cos'è il giusto? Il mio obiettivo in quanto artista è sollevare delle domande riguardo a tutto. Penso che nella fotografia documentaristica tradizionale ci sia una tendenza a dire alle persone come collocare le fotografie in un determinato luogo in un certo periodo di tempo. Ma io invece sto provando a creare immagini più aperte che le persone possono utilizzare come proiezione della propria vita. E spero che le persone che guardano le mie foto sentano una forte connessione anche con il soggetto della foto. Quindi non hai la stessa distanza che si ha di solito nelle fotografie tradizionali, dove il fotografo punta l'obiettivo su un certo luogo e un certo soggetto. Al contrario, io cerco di focalizzare l'attenzione sulle cose che si hanno in comune con il soggetto, in quanto esseri umani, a livello emozionale. Quanto pensi sia importante per questo tipo di fotografia l'interazione del fotografo con il soggetto? Questo tipo di fotografie possono essere ottenute senza un coinvolgimento? Sì, per me è una cosa fondamentale. Se non comunicassi con il mio soggetto, non riuscirei ad essere un buon fotografo. Se stessi semplicemente dall'altro lato della strada e fotografassi una persona, mi sentirei più che altro un voyeur, che peraltro non è una cosa negativa, io stesso un po' lo sono a volte. Infatti, per fotografare le persone le devi anche osservare. Ma la differenza è che per me è fondamentale avvicinarmi per riuscire a creare fiducia reciproca ed entrare in intimità col mio soggetto. Ringraziamo Jacob Auesobol. Thank you very much, Jacob.
Ok.
E teniamo un momento fiato dopo tutte queste emozioni. Ci risentiamo tra qualche minuto con Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova. Bentornati a Mantova Eyes, oggi puntata speciale dedicata al WordPress Photo 2014. È per me un grande piacere dare il benvenuto ai microfoni di Radio Base ad Alessia Glaviano, foto editor di Vogue Italia e giurata di questa edizione. Buonasera Alessia.
Salve, buonasera a voi.
Veniamo subito alla foto vincitrice. Lei ha definito la scelta di questa foto una decisione storica per il WordPress Photo. Può spiegarci perché?
Ma perché probabilmente la prima volta che come foto dell'anno viene scelta un'immagine che non è un'immagine diciamo più di spot news,
certo.
Quindi è un'immagine forse meno immediata, che si occupa di un tema sicuramente molto importante, come ho detto anche nel pezzo che ho scritto eccetera. In realtà non si occupa solo del tema specifico, sì, in oggetto, quindi dell'omosessualità, ma in generale credo di tutto quello che concerne la diversità, le minoranze, la paura del diverso, e però lo fa in un modo silenzioso, cioè non è un'immagine che urla.
Tra l'altro hai detto una cosa molto bella, che parla di violenza, ma la violenza è fuori dall'immagine. Questo è
esatto,
molto bello.
Esatto, perché la violenza è quello che genera, se vuoi, il non avere nessun tipo di non riuscire a non avere empatia,
certo,
o non riuscire ad accettare le differenze, no?
Certo.
E quindi questo secondo me è alla fine il sentimento primo che genera la violenza, cioè l'idea del sentire gli altri come diversi,
come
da
diversi
noi. E questo accade accade con l'omosessuale, ma accade con le religioni,
certo,
accade continuamente, no?
Oggi tra l'altro viviamo un momento in cui le immagini di violenza vengono usate e strumentalizzate giornalmente da gruppi terroristici.
Esatto,
quindi
questa è un'altra cosa che io dicevo, ma in realtà ti devo dire, cioè, le immagini di violenza ci sono sempre state da parte proprio di anche chi faceva la violenza,
certo,
cioè ai tempi di Auschwitz e dell'Olocausto gli stessi nazisti facevano delle foto di quello e documentavano tutto quello che
certo,
le atrocità che commettevano, la stessa cosa in Cambogia, cioè questo
certo
è sempre accaduto. Di sicuro oggi di diverso c'è che con internet e nuovi mezzi, nuovi
è cambiata
media,
la diffusione di queste immagini.
La diffusione è diventata, e poi cioè, mentre prima questi qui facevano queste immagini, ma non è che poi le utilizzassero all'esterno, invece oggi è diventato proprio un utilizzo propagandistico, esatto, della violenza, dell'immagine di violenza.
E quindi da vedere in questa ottica la direzione che quest'anno sembra sia stata presa a favore magari di una fotografia più estetica e meno cruenta?
Ma allora, innanzitutto io non sono d'accordo su quest'idea di definirla una fotografia estetica, perché cioè io sono convinta che la buona fotografia debba sempre avere un incontro fra l'etica e l'estetica.
Certo.
Cioè quelle balle che se si sta parlando di una guerra, di una cosa, cioè, anzi secondo me ha maggior ragione, no? L'idea di avere attenzione per l'immagine, attenzione per la composizione, attenzione per la luce, non è un detrattore della issue che stai rappresentando, ma anzi, no? Certo. È un avere una maggiore attenzione.
Dovrebbe essere comunque la base della fotografia in generale, ecco.
Esatto, quindi so che sono state mosse delle critiche anche di tipo estetizzante nei confronti di questo WordPress, non mi trovano d'accordo, perché penso che sempre la buona fotografia, basti pensare a tipo James McAvoy, comunque sicuramente un reporter bravissimo, ed è uno che ha sempre avuto un'attenzione maniacale per la composizione delle immagini, quindi io credo che le due cose vadano a braccetto. Penso che ci siano diversi tipi di fotogiornalismo, tutti egualmente importanti, cioè è importantissimo Tyler Hicks che riesce a prendere la foto a Gaza,
sì,
dei bambini,
esatto,
uccisi. È altrettanto importante che ci sia un Mads Nissen che va e fa un lavoro personale più intimo sugli omosessuali. Cioè, non è dire questo è meglio di quello,
certo,
è dire ci sono entrambe le,
certo,
cose. Probabilmente fino ad ora si è sempre più pensato un po' di più a quell'altro genere di fotogiornalismo, e io credo che oggi, cioè se vuoi quello più urlato, immediato.
Ecco, io vorrei porre l'attenzione, e lo posso fare solo con te, essendo tu membro della giuria, sull'elevato numero di esclusi a causa dell'eccesso nell'utilizzo del mezzo informatico. Si parla addirittura del 20%, un aumento mostruoso rispetto agli anni passati. La giuria è diventata più restrittiva in tal senso, o i fotografi presi molte più libertà del solito? Forse le eccessive polemiche delle edizioni
ci sono
precedenti,
delle regole,
certo.
Allora, innanzitutto adesso c'è tutto un dibattito che secondo me è interessante vedere dove porterà il nuovo managing director del WordPress Photo, che si chiama Lars Boehring,
sì,
è una persona con una grande energia, tantissime idee, e quello che vuol fare lui è anche creare un think tank di esperti che portano avanti poi durante l'anno una discussione sulla fotografia,
certo,
per tutti gli ambiti. È logico che è un concorso, è logico che se ci sono delle regole,
sì,
bisogna stare alle regole. Quindi il problema della post-processing è un problema davvero delicato. Ci,
certo,
sono delle regole nel fotogiornalismo che prevedono che tu non possa togliere degli elementi, aggiungerli, o anche il toning. Se tu fai un eccessivo toning, magari,
sì,
elimini proprio dei pezzi della foto, capito?
Sì, c'è un interessantissimo articolo di Palmisano riguardo a tutto questo concetto della modifica.
Il punto è che noi abbiamo dovuto poi giudicare delle situazioni in base a delle regole,
certo,
che ci sono e che è giusto anche che ci siano. Poi,
certo,
queste regole possono, secondo me,
esatto,
diventare più flessibili,
certo, assolutamente,
possono probabilmente essere modificate per alcune categorie che sono di più un'interpretazione,
certo,
della realtà,
certo,
che non,
certo,
la realtà. Però noi abbiamo dovuto,
sì, dal momento in cui c'è una regola,
gli strumenti,
certo,
che avevamo,
assolutamente,
e quindi questo è stato un problema. Adesso voglio dire, io mi chiedo anche perché mai un fotografo, perché submit delle immagini,
sì,
che poi
si mette,
sa benissimo, di cui non può fornire RAW, oppure i RAW sono, cioè, non capisco, cioè, davvero si è rimasti abbastanza un po' così per questo, perché come dire, ma scusa, ci provi, non lo so, o ci provi, o non lo so, cioè è stato anche frustrante, ti dico.
Capito. Ti faccio un'ultima domanda proprio.
Sì.
Ogni edizione del WordPress Photo porta con sé delle polemiche. Negli anni passati
sì,
si criticava immagini troppo crude, ora le immagini troppo estetiche. Ecco, è il WordPress Photo che è un premio destinato a far discutere sempre e comunque?
Sì, ma non è solo il WordPress Photo, per il foto, qualsiasi
premio importante, forse,
ma non è anche per qualsiasi cosa che sia importante, qualsiasi, cioè io penso ogni volta che tu ti esponi ci sarà sempre qualche detrattore e qualcuno che però se no cosa fai, allora non ti esponi più, cioè il punto è quello, ci sarà sempre qualcuno che apprezza le tue scelte e qualcuno che non, certo, le condivide, è anche questo il bello, perché può,
certo, è anche normale,
generare un dibattito,
assolutamente,
interessante,
assolutamente.
Quindi credo che questo, figurati, io me l'immaginavo questo, me ne immaginavo anche forse di più di critiche.
Ti ringrazio davvero tanto, è stato davvero un piacere, un onore averti ospite a Radio Base.
Grazie a te.
Grazie, noi ci lasciamo per pochissimo, torniamo ancora con altri ospiti importantissimi per questa puntata speciale dedicata al WordPress Photo 2014. Bentornati a Mantovice, dopo questo tuffo nelle puntate passate è arrivato il momento di un consiglio letterario. Il nostro ascoltatore Paolo Giglioli ci consiglia un bellissimo libro, Etica e fotografia, potere, ideologia, violenza dell'immagine fotografica. In che modo la fotografia si uniforma o contesta gli stereotipi legati al genere o all'etnia? Cosa succede alle immagini che rappresentano realtà di scontro o di conflitto una volta entrate nel circuito del consumo? Attraverso i contributi di studiosi di fotografia, antropologi, giornalisti, storici dell'arte e della comunicazione di massa, il volume analizza il valore politico e il potere della fotografia in contesti storici e geografici diversi, dagli albori fino al ritocco di scatti di reportage nell'era digitale. Prima di salutarvi, permettetevi un pensiero per Mario Dondero, che ci ha lasciato 2 giorni fa. Lo facciamo con una frase che lui diceva sempre, diceva: non voglio essere ricordato perché ho fatto delle belle foto, ma perché ho voluto bene alla gente. Questo era Mario Dondero, è stato ospite indimenticato al Festival nel 2013 e nel 2014, e ci sembrava doveroso chiudere questa nostra puntata, l'ultima del 2015, con un saluto. E noi ci risentiremo martedì 19 gennaio sul nostro gruppo Facebook. Pubblicheremo le puntate del 2015, così da rinfrescarvi un po' su tutto quello che di fotograficamente è accaduto. Io sarò ospite di Fifth Avenue domani alle 17, sempre qui su Radio Base, dove parleremo un po' di quello che è accaduto nel 2015 a livello fotografico, e vi do veramente appuntamento alla prima puntata del 2016 il 19 gennaio, martedì 19 gennaio, perché sarà una puntata speciale nella quale festeggeremo il compleanno di Mantovice. Nell'augurarvi buon Natale e felice anno nuovo, io vi saluto e ci sentiamo martedì 19 alle 18 dopo il GR.
Mantovice, l'occhio della fotografia su Mantova, a cura di Marco Brioni.